Alleluia. Vogliamo tornare ancora al secondo libro di Re. Ero indeciso se continuare questo messaggio, lasciarlo per un tempo, chissà, ma il Signore mi guida ancora ad andare avanti. Gloria a Dio. Quindi leggiamo il secondo libro dei Re, al capitolo 2. Leggiamo soltanto, visto che abbiamo già letto due volte o tre questo passo per intero, fino al verso 11, leggiamo solo il verso 5 e il verso 6. Amen. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi rapirà il tuo Signore? Egli rispose: sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. Amen. Accomodatevi. Il Signore benedica la sua parola al nostro cuore. Alleluia. Quanti erano assenti domenica? Gloria a Dio, amen. Noi stiamo, quindi siamo su questo testo, il Signore ci sta parlando e stiamo guardando, voglio pochi minuti solo riassumere quello che il Signore sta dicendo in queste settimane, in questi giorni, attraverso l'insegnamento che egli impartì al cuore di Eliseo. In questo episodio, voi che dovreste conoscere bene, voi sapete che c'è questo appressarsi della partenza di Elia. Elia sarà da qui a poco rapito in cielo. Elia è uno dei due uomini che ancora non sono morti e che devono comunque passare per la morte. E l'altro è Enoch, come vi ricordate, vero? Enoch camminò con Dio e Dio lo prese. E anche Elia fu rapito in cielo. Voi sapete che anche Elia ha una missione negli ultimi tempi. Certamente Elia è uno dei due testimoni dell'Apocalisse. E per questo quindi anche Elia è custodito nei luoghi celesti. Non vi sembra strano, magari non ci fate caso a queste realtà quando le leggete, però è così. E Elia quindi aveva finito il suo ministerio. Qualcuno dice prima del tempo, non ci importa. Comunque è importante che egli aveva un discepolo fedele e questo discepolo era Eliseo. Eliseo ascoltò la chiamata di Dio attraverso Elia, seguì Elia, era umilmente al suo servizio per tutto il tempo, dalla sua chiamata fino a questo momento, e quello che faceva dalla chiamata a questi momenti era soltanto una cosa. Vi ricordate? Versava acqua sulle mani di Elia, questo vuol dire che serviva Elia nelle cose più umili. Voi immaginate, abbiamo detto, pensate a quanti se vengono chiamati e poi sono scioccati del fatto che Dio non gli fa fare niente, oppure gli fa fare soltanto le cose più umili. Beh, persone che sentono la chiamata di Dio, che lasciano tutto per il Signore e poi devono fare le cose più umili, oppure niente apparentemente. Ovviamente questi cristiani sottovalutano il fatto che Dio li sta disciplinando, discepolando, è la stessa cosa, perché sta formando un carattere di umiltà e di determinazione. E Eliseo cresceva quindi, benché apparentemente tutta la potenza di un servo di Dio non era manifesta finché egli era con Elia in quel tempo. egli cresceva e aveva imparato sicuramente molte, molte cose. Ecco che egli è pronto quindi a superare molte prove, ad andare avanti fino a vedere il compimento della sua chiamata. E abbiamo visto come queste stazioni, queste località sono molto, sono fortemente simboliche per noi, perché è scritto quindi che partirono da Gilgal, scesero a Betel ci fu il primo invito a fermarsi, incontrò delle persone spirituali, discepoli dei profeti, che dissero a Eliseo, è sottinteso, Elia lo invitò a fermarsi, a restare là, sicuramente poteva essere allettante quella stazione, ma Eliseo voleva andare avanti, avanti, avanti. Abbiamo visto come Gilgal è figura della nuova nascita, dell'inizio, e come Betel è figura del battesimo dello Spirito Santo, o nel momento, d'un momento di grazia, di rivelazione, di visione, momenti iniziali in cui tutto va verso l'alto, in cui la nostra vita viene presa dal fango, primo passaggio del Giordano, raffigura la morte della vecchia vita, e quindi Gesù è venuto a portarci, a tirarci su, ti porta a nuova vita, ti fa nascere di nuovo, e poi vuole ancora non soltanto prenderti e lanciarti in alto, farti salire tutta quella scala, come abbiamo visto cose di Betel, no? Le figure intorno a Betel di separazione, a Betel Abramo si separò da Lot, quindi ciò significa che tu per cominciare a entrare nello spirito, salire, devi cominciare a separarti, fare delle scelte, perché una cosa è nascere di nuovo, una cosa è desiderare di più. Allora tu a Betel ti separi, Abramo si separò da Lot, perché comprendeva che c'era qualche cosa che non poteva andare avanti, era un suo familiare. E grazie a Dio, perché molti di noi sperimentiamo anche l'importanza di separarci da familiari non proprio spirituali, oppure che possano essere una zavorra, un impedimento. Questo non vuol dire che noi smettiamo di amarli o altro, ma Abramo si separò da Lot, del resto era abituato Abramo a fare delle scelte forti. Era abituato, partì da Ur dei Caldei, partì senza sapere dove andava, dove andare. E quindi Betel, figura di separazione, quella separazione che diventa approvazione e quella approvazione che diventa benedizione nello Spirito Santo. È triste pensare che molti e molti credenti sono fermi a Gilgal, molti e molti credenti sono nati di nuovo, ma non sono mai andati avanti. Eppure la prima chiamata è andare via dallo stadio iniziale delle cose e spostarsi. A Betel Giacobbe ebbe la visione della scala, vi ricordate? E cos'è questo se non una figura di una pienezza dello Spirito? Chi di noi non ha potuto essere battezzato senza notare l'immensa importanza di questa esperienza? Chi, ditemi, ha vissuto una vita, un mese, un giorno, un mese, un anno, 10 anni o 20 anni di vita cristiana senza una pienezza dello Spirito Santo e poi avendola ricevuta ha detto era lo stesso prima? Vi risulta? A me non risulta. Io, mi risulta che quando si mi ha salvato pensavo che fosse tutto lì, che fosse tutto, quanta benedizione, ma quando egli mi ha battezzato nello Spirito Santo io non capivo, perché mi confondevo, dicevo ma cosa, ci ho messo un po' di tempo a ordinare l'esperienza, ma cosa vuol dire? Allora io non ero salvato prima, perché se oggi vedo quello che prima non vedevo e oggi sono in un attimo quello che non ero ieri, cosa vuol dire questo? Per me è una nuova vita, gli occhi che si aprono, per me, io non parlavo di, neanche raccontavo, non avevo neanche la forza di dire niente a nessuno, ma in me c'è una rivoluzione, perché ero in crisi, paradossalmente, perché non mi quadravano i conti, e non sapevo come spiegarmi, E allora poi, siccome sono così, perdonatemi, no? Devo capire tante cose. Allora dicevo, bene, cosa può essere? Allora ho fatto una similitudine nel mio cuore. Ho detto, bene, quando io sono nato di nuovo, in effetti, quando è che nasce un bambino? Quando nasce un bambino? Quando viene al mondo un bambino? No, sbagliato! Quando è concepito, alleluia! Questo è il dramma di tutti gli abortisti anche. Non comprendono che un bambino è al mondo dal momento del concepimento, alleluia! Quindi tu nasci di nuovo quando Dio ti concepisce, alleluia! Gloria a Dio! E poi tu cominci a crescere e la tua vita non comincia dopo 9 mesi, tu cominci a crescere dal primo istante del concepimento, amen! È così, amen, è così, il bambino sta crescendo, sta ascoltando, sta ricevendo, interagisce con l'ambiente, voi sapete tutte queste cose, e come noi predichiamo e crediamo, non è un embrione, non è un gruppo di cellule amorfe, ma è una vita, gloria a Dio, è una nuova nascita. Però poi accade qualcosa dopo 9 mesi, dopo un tempo quindi. Questo bambino viene alla luce. Cioè, apre gli occhi su una realtà diversa. Ma è la sua vita che cresce, alleluia. Allora diciamo, forse Signore può essere così. La nuova nascita è il momento del concepimento. La salvezza è quando tu mi hai concepito, io c'ero, quindi ero nato di nuovo, sono venuto al mondo spirituale, ma forse il battesimo deve essere uscire fuori. E io sono convinto che è così. Ma quello cos'è il battesimo? È un inizio. È un inizio. Non è granché per una mamma essere soddisfatti del fatto che un bambino è nato, è vero, anzi è proprio lì che comincia il lavoro, è proprio lì che comincia tutto. È già difficile realizzare per la mamma che la vita è educabile nel grembo, no? È bello quelle mamme che parlano col bambino, che si preoccupano di cosa, di quale musica mettono, c'è in casa, o di cosa c'è alla televisione, fin dal grembo. È bella questa sensibilità, è bello o avere quella grazia di dire non voglio fare subire dei traumi, scossoni fisici o del rumore, è bello, perché c'è consapevolezza che un bambino c'è, amen, gloria a Dio. Però poi nasce, e quello cos'è? È un inizio. In effetti il Signore ci vuole fare capire qualche cosa riguardo a questo. Quindi noi partiamo da Gilgal, nasciamo, noi arriviamo a Betel, egli ci dà quindi la rivelazione. E io invito tutti a convincersi che è importante desiderare ardentemente il battesimo nello Spirito Santo. Amen. Il Signore sta battezzando, grazie a Dio che il Signore sta battezzando molti, molti, e grazie a Dio che battezzerà altri, amen, perché Egli continua l'opera, non si ferma. Però è importante che noi consideriamo questo. Betel, figura dell'esperienza spirituale alta, della pienezza, non è nulla riguardo al compimento del servizio della chiamata nella tua vita, perché è solo un inizio. È importante che noi accettiamo questa lezione, perché è importante che noi vediamo cosa il Signore vuole fare con noi. La messa è grande, gli operai sono pochi, molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti. Forse questo non si riferisce alla pura salvezza, ma c'è qualche cosa in più riguardo all'essere salvati. Condividiamo questo. Io non posso tacere e nascondere queste verità. Noi non possiamo tacere, non possiamo dire ricevi la salvezza e hai tutto. Perché sarei io, porterei una frode ai miei fratelli e alle mie sorelle, sapendo che c'è tanto di più, c'è molto di più. Oppure ancora sarebbe un inganno dire, ricevi il battesimo, hai tutto. Perché non è così. Oh, Eliseo, quindi, aveva compreso. E quindi quando Elia gli disse, fermati a Gilgal, gli disse, non se ne parla proprio, andiamo avanti. Poi gli disse, fermati a Betel, ci sono anche altri, qua vedi, qua c'è gente spirituale, sono discepoli e profeti, non se ne parla proprio, andiamo avanti. E quindi camminava risolutamente con Elia. È bello che dice che camminavano e discorrevano insieme. E quindi lui ancora si cibava, oh, della parola di Elia, figura di Gesù, della parola stessa di Dio. E lui voleva essere istruito in tutte le cose, perché voleva andare avanti. Era potentemente determinato nel suo cuore. E quindi neanche Betel gli stava bene. No, io verrò avanti. Ma guarda che ora dobbiamo andare a Gerico. È un po' difficile andare a Gerico. Sai perché? Perché per andare a Gerico non devi più salire, ma devi scendere. Allora prima il Signore ti ha portato in alto, poi per andare a Gerico con Gesù, per essere discepolo fino a Gerico, tu devi scendere. Sapete che Gerico è una città sotto il livello del mare, è nella depressione del Giordano, il Giordano è sotto il livello del mare, lo sapete, è a 200 metri sotto quindi il livello, quindi si scende, per andare a Gerico si va in un certo qual modo sottoterra, cioè sono pochi i posti della terra depressi, cioè in questo senso, no? E Gerico, il Giordano è uno di questi posti di territori asciutti sotto il livello del mare. Quindi la prima figura per noi, per comprendere cosa vuol dire seguire Elia, Gesù, fino a Gerico, e cercare di vedere che noi dobbiamo scendere. Sapete, per me non è facile andare avanti a predicare questo messaggio, pregate per me, perché io so che noi siamo fermi a Betel. E allora adesso dobbiamo andare avanti, perché è bello stare a Betel, amen, vero? È bello, c'è la benedizione, tu hai le visioni, le rivelazioni, tu hai tutto quello che ti sembra indispensabile, opportuno avere. Ma il Signore ci dice no, dovete andare avanti. Allora per andare avanti dobbiamo cominciare a scendere. Quindi numero uno, chi si gloria in Dio, no? Amen. La prima cosa che noi impariamo è qualunque opera che Dio fa nella nostra vita deve portarci a dare gloria a Lui. Perché Egli è colui che ci ha salvato, Egli è colui che ci ha chiamati, Egli è colui che ci ha battezzati, amen, Egli è colui che ci porterà avanti, Egli è colui che ha fatto e farà ogni cosa, amen. Quindi andando verso Gerico impariamo a diminuire, a dare la gloria a Lui, con gesti e parole, non soltanto con gesti, impariamo quindi a controllare, a sottomettere il nostro io, ad abbassare il nostro io. Nella vecchia vita tutto era orgoglio, tutto era presunzione, tutto era vanità, tutto era presentare egoismo, egocentrismo. Nella nuova vita il Signore mette dolorosamente a nudo ogni attitudine egocentrica, e questo è doloroso, perché noi veramente veniamo tante volte smembrati. Ma ricordati una cosa, sei tu che stai scegliendo di andare a Gerico. Elia l'ha detto, fermati a Gilgal, se vuoi fermati a Gilgal, non mi seguire. Ma Eliseo disse, no, io voglio andare avanti. Amen. E quindi Gerico per noi è figura di ogni abbassamento. Sapete che prima di tutto questo, Perché nella Bibbia Gerico è collegata anche a degli episodi in cui, curiosamente, ci sono dei personaggi che si abbassano. Sapete, mentre io meditavo su questi passi, ho notato due cose in due luoghi dove si parla di Gerico nel Nuovo Testamento. Ed è curioso vedere che Gerico è nominata nella parabola del buon samaritano, dove un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, vedete, scendeva da Gerusalemme a Gerico. E quest'uomo quindi si imbatte nei briganti, voi sapete, allora in questo luogo, in questo cammino di abbassamento, c'è qualcuno che viene abbassato contro la sua volontà, ed è quest'uomo, questo viandante che viene buttato giù non per volontà sua. Qualche volta nella chiesa c'è qualcuno che ascolta un messaggio che non vuole ricevere ed è depresso ed è buttato giù, ma il Signore non vuole che sia Satana a buttarti giù, egli vuole che sia tu ad abbassarti. E infatti una figura più attinente alla vita cristiana è quella del buon samaritano, che scende dal suo cavallo, dalla sua cavalcatura. Quindi cavallo è simbolo ancora una volta di orgoglio, di fierezza. Scende e si abbassa per soccorrere quell'uomo. Ma quello che è importante, che è quello che non fecero i religiosi, perché vedete, il religioso non vuole abbassarsi, il religioso non vuole umiliarsi, il ribelle non vuole accettare umiliazioni e rinunce. Abbiamo detto, e per me è importante ricordarle queste cose perché sono un monito per me stesso, sapete, che l'umile brucia del fuoco dello spirito, il ribelle bolle. Amen. Allora per me è importante comprendere questo, che il Signore veramente ci chiama a rinunciare a qualcosa. Non è uno scherzo, ma davanti c'è la promessa, alleluia. Davanti c'è il compimento, c'è la pienezza. Ci può essere della lotta, sicuramente c'è della lotta, perché molte volte tu non accetterai di rinunciare, molte volte io non accetto e vado avanti di abbassarmi, di scendere dal mio cavallo, no? Sapete che questo accade a tutti nella vita cristiana, e sapete qual è la conseguenza di questo? Il nostro cammino, la nostra crescita si interrompe. A volte passano anni, a volte passa tutta la vita e quel cammino non riprende più. Mi ho detto che molti cristiani sono fermati a Gilgal e lì sono, altri sono fermi a Betel. Lo spirito è tutto, la visione è tutto, la rivelazione è tutto. Non è vero, ti stai sbagliando, perché quello è un passaggio, è una stazione. Ho detto anche, non è un posto di blocco. C'è una bella differenza fra fermarsi a una stazione per poi proseguire o essere arrestati a un posto di blocco, volontariamente o no. Passarono i religiosi e tennero il collo duro. Passò quest'uomo che era di dignità elevata. Voi sapete, a quei tempi i pochi avevano una cavalcatura, fosse un cavallo, qualunque altro, molte andavano a piedi. Quindi sicuramente era un uomo dignitoso, socialmente benestante. Sicuramente quindi uno di quelli che noi tante volte non vediamo atti a sporcarsi le mani, no? Penseremmo che un religioso è più disposto a sporcarsi le mani. Eppure quest'uomo scese, quindi si abbassò, andando verso Gerico, si abbassò. Chi ha orecchie da udire, oda. Signore, io vorrei avere orecchie da udire questo messaggio che è per me, sicuramente. Dammi orecchie, Signore. Voglio udire, voglio imparare, voglio umiliarmi, perché desidero andare avanti. E c'è un altro episodio ancora. Sempre nel Vangelo di Luca, un'altra situazione che si è verificata a Gerico. Sempre vi ricorderete tutti la storia di Zaccheo. Zaccheo era di Gerico. Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città, e anche quest'uomo, vi ricordate, quest'uomo che era piccolino di statura, sapeva tutti i sistemi per innalzarsi, però Egli conosceva tutti i modi di poter sembrare alto spiritualmente parlando. Io sto facendo un'immagine, sto cercando di adattare parole spirituali a cose spirituali, quindi non mi fraintendete. Non voglio scendere a un livello di così semplicemente materiale. Zaccheo era anche un uomo in una posizione e salì sopra questo sicomoro, quest'albero, salì in alto, ma anche lui dovette imparare che se doveva scendere da quell'albero per poter incontrare Gesù. Anche lui dovette imparare dolorosamente che non poteva stare, poteva alzarsi quanto voleva, poteva elevarsi in statura, in dignità, in orgoglio, in sapienza, in conoscenza, in ricchezza, ma tutte queste cose non sarebbero servite per vedere veramente Gesù. Del resto Gesù aveva detto già a Nicodemo, un altro uomo che religioso, che se uno non è nato di nuovo, c'è una grazia, un miracolo, è un incontro soprannaturale, spirituale. Vedere il regno di Dio è entrare nel regno di Dio. Ma Zaccheo anche dovette fare questa esperienza, quindi anche per lui Gerico fu un luogo dove imparò ad abbassarsi, a scendere, a diminuire. Gloria a Dio. E quindi per noi seguire il Signore, il nostro Maestro, vedete, io so che questo messaggio per noi è importante. So che molti dimenticheranno questo messaggio e non vedono l'ora che andiamo avanti, ma so che altri non lo dimenticheranno mai più. Perché ci sono alcuni che sono risoluti ad ereditare la piena benedizione e il compimento della chiamata. Voglio, prima di guardare un altro aspetto della simbologia di Gerico, voglio soltanto ricordare che lo scopo ultimo della chiamata di Eliseo era quello di poter essere utili al prossimo. Se voi vi ricordate, quindi, è quello che noi facciamo, è proprio questo. Il Signore ci aiuti a non lasciare che tutto quello che Egli ci sta donando poi rimanga una conoscenza sterile, oppure localizzato nella nostra esperienza, per la nostra ricchezza. Ricordiamoci che tutto ciò che Dio vuole fare e sta facendo ha uno scopo, neanche tanto nascosto. È quello che tu possa essere di beneficio ad altri, amen, per portarli al Signore, alla salvezza, alla comunione dei santi, per portarli nella casa di Dio, per portarli alla gloria di Dio, per portarli alla guarigione di Dio, alla benedizione di Dio. Perché lo scopo è quello di vedere fluire fiumi d'acqua viva dal tuo cuore e quindi dalla tua bocca. Perché la bocca parla di ciò che è abbondante nel cuore. Quindi il metro di tutto questo cammino non è soltanto vedere che noi siamo felici di ascoltare o di ricevere, ma è misurare tutto poi alla luce dei risultati, alla luce dei frutti. Io voglio ripetere che il Signore ci ha destinati a portare frutto qui in questo tempo. L'operaio deve essere il primo a godere dei frutti. Se tu non porti frutto, di cosa godrai? Perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Se noi passiamo la fase del ricevere e non viene mai la fase del dare, sapete che succede? Tu ti stancherai di venire in chiesa, tu verrai per un tempo, perché finché tu trovi spazio nel tuo cuore per essere benedetto, tu verrai in chiesa, finché il cibo è per te. Ma quando sarai satollo, pieno, per te stesso, non avendo visione dello scopo di Dio, tu scomparirai dalla chiesa. Comincerai a non venire ai culti, comincerai a sentire che il culto per te è un peso, comincerai a dire, ma sì, in fondo si fanno sempre le stesse cose, si dicono sempre le stesse cose, si cantano sempre gli stessi canti, e quella è la condizione di chi non è mai sceso a Gerico, perché si ferma a Betel, vuole benedizioni per se stesso, visioni per se stesso, ma non comprende che lo scopo di tutta questa benedizione che ogni credente riceve è quella di poter essere tanto pieni da cominciare a svuotarsi di nuovo. Allora che succede? Se tu, quando tu sei pieno, ti svuoti sugli altri, ecco che sei nuovo vuoto ed hai desiderio di essere riempito di nuovo, ed ecco che tornerai al Signore, perché dirai: Signore, io ho consumato tutto, voglio di nuovo, dammi. Allora diventiamo come le formiche, no? Che s'affannano, prendono da un posto e portano da un altro e riempiono quindi adesso non più la propria stiva, ma lavorano per gli altri. Ecco cosa vuol dire non essere a Gerico, ma vi sto in prospettiva lanciando quindi una visione affinché possiate essere interessati a Gerico, affinché possiamo essere interessati. Perché la condizione dello Spirito Santo, Betel, non serve ancora. A Betel tu sei chiuso nella tua estasi spirituale. A Betel tu ancora non sei atto a servire. A Betel tu non puoi fare nulla per gli altri, perché ancora il Dio sta facendo qualcosa per te. E anche a Gerico tu puoi essere di molto aiuto per gli altri. Perché la prima operazione di svuotamento deve farla il Signore. Cioè, Egli ti ha riempito di sé, Egli ti svuoterà del tuo. Amen. Quindi arriverai a Gerico avendo rinunciato a tante cose, non soltanto la ruberia dei beni iniziali. È scritto in Ebrei che chiunque è salvato inizialmente ha accettato con gioia di essere derubato di qualche cosa, figura di ciò che noi, delle rinunce iniziali, cose di poco conto. In fondo abbiamo rinunciato all'inizio al peccato che ci distruggeva. Se una persona dipendente da droga, da altri vizi, arriva a Gesù e rinuncia a quel vizio, che sta facendo di difficile? Sta rinunciando alla sua morte per avere la vita. È ancora un fatto molto personale, mi comprendete? Quindi la rinuncia iniziale non è la rinuncia di Gerico, ma la rinuncia di Gerico è rinunciare al tuo, cioè a molte cose che potevi conservare per essere salvato. Cioè, hai passato Gilgal e le hai conservate, te le ritrovi. Hai passato anche Betel e te le ritrovi. Allora molti dicono: Signore, ma scusa, se tu mi hai salvato così e mi hai battezzato così, io posso stare così? Che orecchie da udire Oda. Io ricordo qualche cosa nella mia esperienza, credo molti. Allora tu lì cominci ad avere delle difficoltà, perché finché si trattava di essere riempito dello Spirito per te stesso tutto andava bene, ma quando Egli comincerà a toglierti tutto quello che ti ha dato apparentemente, tu dici: Signore, che stai facendo? E che succede? Egli sa quello che sta facendo se tu lo lasci fare. Molti si fermano a Betel, ma noi vogliamo andare avanti, abbiamo detto, gloria a Dio. E desideriamo che questi passi noi li facciamo con decisione. Noi desideriamo che il Signore possa farci veramente comprendere dove Egli ci vuole portare, perché prendiamo del tempo, fratelli, sorelle, miei cari nel Signore, perché Egli ci sta formando. Ma siamo destinati a portare frutto, portarlo abbondantemente, e il nostro frutto deve rimanere, amen, deve restare, gloria a Dio, ci deve attraversare il fuoco del giudizio, delle opere, e arrivare nell'eternità, affinché ci sia detto: ben hai fatto, mio servo fedele. C'è di mezzo una partita di valore eterno. Non è soltanto quello di essere nella gioia della salvezza, ma c'è di mezzo la gloria di essere partecipi dell'esercito di Dio, alleluia. E quindi questa seconda figura, vi dicevo, per concludere questa sera, poi se il Signore vuole concluderemo domenica questo messaggio. E la seconda esperienza spirituale collegata a Gerico, la seconda figura, forse poi questa la noterete meglio, vi ricorderete tutti che Gerico per il popolo di Israele quindi fu luogo di combattimento spirituale, luogo di combattimento spirituale, amen. Cioè a Gerico Israele imparò a vincere le battaglie non con le proprie forze, ma con i metodi e le strategie di Dio. Vi ricordate di Gerico, le mura che caddero dopo 7 giorni di dopo 7 giorni di giri intorno alla città, al grido del popolo, queste mura caddero. Allora noi anche quindi impariamo, scendendo a Gerico finalmente, a combattere nello spirito. Sapete, non è facile trasmettere la verità dell'intercessione, del combattimento spirituale, perché molti sono abituati nelle chiese a fare semplici suppliche al Signore, semplici ringraziamenti o semplici preghiere, così. Quindi la realtà del combattimento spirituale è un'altra di quelle verità che è trascurata e ignorata da molti, molti cristiani, molti. Eppure l'Apostolo invita i santi a combattere strenuamente per la fede, una volta per tutte trasmessa, combattere strenuamente. Del resto la parola intercedere vuol dire a che fare col cozzare contro qualcosa, con andare contro a testa bassa, cozzare contro, quindi intercedere vuol dire combattere, spingere con forza. Eppure anche questo è qualcosa nel quale difficilmente entriamo. Fratelli, siamo onesti davanti al Signore. Neanche intercedere è bello. Non è piacevole se non lo fai svuotato di te stesso. C'è un principio nella preghiera del combattimento che abbiamo messo, che hai voluto i foglietti, lo sa. Dimentica te stesso in quell'ora. È chiaro. Perché l'intercessione significa proprio essere svuotati di ogni forma di io. Tu non puoi cominciare ad andare a pregare per intercedere. Io ho detto anche, dobbiamo imparare a distinguere la preghiera da adorazione, di supplica, di ringraziamento, dalla intercessione. Ma non è una cosa che io conosco abbastanza da poterne parlare per trasmettere l'esperienza. È una cosa che io posso fare, che possiamo fare, imparare lì. Ma la prima cosa è essere vuoti di se stessi, altrimenti tu preghi 2 minuti, poi ti stanchi. Oppure tu dici, io non prego perché il Signore conosce ogni cosa. Certo, perché a Gilgal si è ancora pieni dell'opera di Dio. Anche a Betel si è rivolti verso se stessi. Ma se tu, quindi, scendi dal monte e ti butti giù verso Gerico, e mentre scendi rinunci a molte cose di ciò che ti è lecito tenere, qua si sta parlando adesso di qualcosa di diverso. Non stiamo parlando più di rinunciare al peccato, ma di rinunciare alla propria buona giustizia. Cosa vuol dire questo? Rinunciare a del tempo per darlo al Signore. Rinunciare a ciò che tu pensi che sia tuo, anche l'aspetto materiale, offerte, decime e parte di Gerico. Molti non arrivano ad accettare queste cose, perché dicono no, mi è lecito tenere questo. Questo fa parte della mia giusta, della mia buona giustizia. E allora tu non ti muovi da Gilgal, perché se c'è da andare a Betel, scusa, non ti muovi da Betel. Se noi diciamo andiamo a Betel, tutti sono pronti. Se noi diciamo andiamo a Gerico, no, io vengo la prossima volta. Io vengo la prossima volta a Gerico. Ma se tu non vai a Gerico, non arriverai mai a passare il Giordano. Nel nome di Gesù, io vi dico questo. Quindi noi vogliamo imparare ad andare avanti. desideriamo essere partecipi, perché poi noi sappiamo che arrivando a Gerico, veramente tu cominci a gustare quella comunione. Sapete che qua è scritto che, quindi a Gilgal, si mossero da Gilgal e scesero a Gerico, a Betel, scusate, ancora non succedeva niente. Poi Elia disse a Eliseo, devo andare a Gerico, scusate, e se ne andarono a Gerico. E poi, da Gerico in poi, si crea quella vera comunione. È scritto che quando si mossero da Gerico per andare verso il Giordano, proseguirono il cammino insieme, e questo comincia a parlarci una vera e profonda comunione con Gesù. C'è qualcosa. A Gilgal Gesù parte davanti e tu gli vai dietro. A Betel Gesù parte davanti e tu gli vai dietro. Arrivi a Gerico. Se arrivi a Gerico e accetti Gerico, da Gerico in poi Gesù camminerà a fianco a te, come un tuo amico. Parlerai con lui a tu per tu. Lavorerai con lui fianco a fianco. C'è qualche cosa di diverso. Cominci ad avvicinarti. Prima egli cammina con te, a fianco a te. Nello spirito, io sto parlando spiritualmente, non mi fraintendete. Gesù è con i credenti, cammina con loro dall'inizio, ma io sto parlando di cose spirituali. Chi ha orecchie da udire, oda. Allora da Gerico in poi è scritto, proseguire del cammino insieme, gli stessi passi. Prima era Elia che correva avanti e Eliseo gli correva dietro, affannatamente. Poi c'era un avvicinarsi, perché poi più avanti, solo più avanti, dopo del Giordano, vediamo che il cammino insieme diventa anche discussione e dialogo comune. Vedete come c'è qualche cosa di importante. Vedete come ancora io non ho raggiunto niente, ancora tu non sei nulla, io non sono nulla. Vedete come ancora siamo ai primi passi, in quella comunione, in quella possibilità, in quella dimensione. Sapete, molte volte noi vediamo i servi del Signore e non comprendiamo quanto sono diversi da noi. Solo perché hanno una faccia o hanno così gli stessi vestiti, non comprendiamo che nella loro vita spirituale ci sono delle realtà che molti credenti non hanno mai conosciuto. Ma sapete qual è la cosa? Non è un privilegio di alcuni. Molti pensano che, e quello è il pastore, e quello è la sorella, è consacrata, è troppo. Io non sono di quel tipo, è quello il problema. Perché tu non hai voluto essere di quel tipo. Se tu che hai rifiutato, sono io che rifiuto di arrivare a quella dimensione. Perciò a un certo punto dico, Signore, io più in alto non riesco, ci provo, abbandono, mi fermo. Non vuol dire che non sono salvato, non vuol dire che non sono spirituale. Abbiamo visto come a Betel c'erano uomini spirituali e a Gerico c'erano persone spirituali, profetizzavano, conoscevano. Gloria a Dio. Amen. Alziamoci in piedi.